Grazie per la notizia.
Pronto salute. I grandi medici rispondono agli ascoltatori di Radio 1, a cura di Vito Pindozzi.
E un cordiale saluto da Viviana Verbaro. Oggi parliamo di dialisi, malattie renali e trapianti, ma prima ascoltiamo insieme il servizio di Emanuela Medi sulla donazione degli organi.
L'enorme sistema sarà il Ministero della Salute e il Ministero degli Interni a definire le modalità affinché sulla carta di identità venga espresso il sì alla donazione di organi. Nanni Costa, direttore Centro Nazionale Trapianti. Questa modalità in cosa consiste?
Dirà esattamente che cosa succede o che a quali domande risponderà il cittadino quando si recherà a cambiare la carta di identità e in che modo avverrà la trascrizione, la registrazione della possibilità, ripeto, della possibilità di esprimere la sua volontà.
Una volontà che già in passato poteva essere espressa in un altro modo, come?
La volontà esistente è quella secondo la quale è sufficiente avere una dichiarazione autografa o su uno schema fornito da qualcuno dove ci sono la data, la trascrizione della volontà di donare gli organi dopo la morte e una firma del cittadino. Questa nota è valida.
Le due modalità, le due espressioni, in sintesi si affiancheranno?
La modalità della carta d'identità affiancherà la modalità che è già esistente della scrittura o della firma di una breve dichiarazione dove il cittadino con nome, cognome e data firma la volontà di donare gli organi dopo la morte.
Ma qual è il livello di qualità di successo dei trapianti? Giuseppe Rumuzzi, direttore Dipartimento Trapianti, Ospedale di Bergamo.
Il 90% delle persone che hanno un trapianto hanno un grande successo dell'intervento e possono fare tutto quello che facevano prima.
Parliamo di quali tipi di trapianto hanno raggiunto questo successo?
Certamente il trapianto di rene, ma anche il trapianto di fegato. Per il trapianto di cuore abbiamo meno necessità adesso di un tempo perché abbiamo farmaci efficaci per lo scompenso cardiaco. Il trapianto di pancreas consente anche ai diabetici di tornare a una vita normale o quasi normale. Il problema è un po' più complesso per il trapianto di polmone e di intestino, ma siamo sulla buona strada.
Lei ha parlato del 90% di successo. In quali termini? Di qualità di vita, di aspettativa di vita?
Di qualità di vita certamente. Di aspettativa di vita un trapianto ancora oggi non è per sempre, però chi fa un trapianto oggi può avere davanti anche 20 o più anni di vita normale.
Tanti successi anche in termini di utilizzo di uno stesso organo?
E adesso abbiamo imparato per esempio a utilizzare, per quanto riguarda il trapianto di rene, reni di persone anche relativamente anziane, trapiantandoli a coetanei. Quando il rene non è perfetto ne utilizziamo due nello stesso ricevente. Abbiamo imparato a dividere il fegato e si può utilizzare una parte del fegato per risolvere i problemi di un ammalato adulto con l'insufficienza del fegato e la parte più piccola del fegato che dividiamo dallo stesso donatore può salvare la vita a un bambino.
Ed ora diamo spazio alle domande degli ascoltatori su dialisi, malattie renali e trapianti. In linea con noi c'è il professor Salvatore Di Giulio, che è direttore del Dipartimento dei Trapianti nell'ospedale San Camillo Fornalini Spallanzani di Roma. Buongiorno professor Di Giulio.
Buongiorno.
Cominciamo subito, ascoltiamo la prima domanda, è di Francesco, chiama dalla provincia di Messina, a 40 anni. Francesco, prego.
Buongiorno, io volevo sapere qual è il modo più preciso di usare l'albumina nell'urina di un paziente diabetico. È sufficiente usarla sulle urine del mattino o sulle urine del 24 ore? Ed è vero che la microalbuminuria compare in un diabetico almeno 10-15 anni prima della comparsa di un'ematia diabetica conclamata?
Professore.
Sì, è vero. In realtà la perdita di albumina nell'urina indica uno stato, diciamo, di malessere del rene. E questa albumina è il primo segno di un interessamento del rene o del rene da solo o perché c'è una malattia generale come il diabete. E effettivamente ce lo segnala molto in anticipo, cioè 15 anni prima che il diabete produca un danno renale visibile, la microalbuminuria, cioè una piccola quantità di albumina nell'urina, segnala che il rene comincia a soffrirne e ci sono delle cure che servono a rallentare questo danno renale. Quanto al modo di fare il prelievo, effettivamente quello che viene consigliato è fare un prelievo sulle urine del mattino che misura la quantità di albumina rispetto alla quantità di creatinina. La creatinina è una sostanza che viene eliminata dal rene e che misura quanto sta funzionando il rene.
Allora, Nadia da Cuneo, 61 anni, prego.
Professore, bere molto affatica i reni. C'è chi sostiene la necessità di bere 2 litri di acqua al giorno e pensa che abbia ragione.
Professore.
Allora, bere molto non fa male ai reni, che funzionano bene. È chiaro che se una persona, per esempio, sta in dialisi e quindi non ha la funzione renale, bere molto può creare qualche problema, ma in generale, anche nel corso di un'insufficienza renale, si può bere molto e si deve bere effettivamente una quantità sufficiente a produrre almeno 1,5 litri di urine. Il che significa che, siccome col sudore va via circa 500 grammi, è bene bere 2 litri per dare una quantità di acqua sufficiente al rene per funzionare. E questo è molto di più d'estate, dove il sudore chiaramente
certo
è di più.
Mario Dall'Aquila, di 52 anni, professore, vorrebbe sapere qual è la differenza tra dialisi peritoneale ed emodialisi.
Allora, l'emodialisi, che è la forma più diffusa di trattamento, fa una depurazione del sangue quando i reni non funzionano più, cioè quando in pratica la funzione renale normale è scesa al di sotto dell'8%. Invece la dialisi peritoneale non fa una depurazione diretta del sangue, ma praticamente inserisce nell'addome un liquido di acqua e sale sterili che fanno dei lavaggi e quindi depurano il sangue dalle scorie che dovrebbero essere eliminate dal rene, ma questo lo fanno attraverso il peritoneo. Il peritoneo è una membrana che avvolge gli organi addominali.
Fabio da Parma, di 47 anni, chiede: avere i reni leggermente più piccoli rispetto alla norma può causare una lieve insufficienza renale?
Beh, di solito è il contrario, nel senso che se c'è una insufficienza renale i reni dopo un po' di tempo diventano più piccoli. Se i reni sono al limite inferiore della norma ma sono ancora normali, ecco, non sono loro a causare l'insufficienza renale.
Angela da Avellino chiama per la zia, che ha 54 anni. Signora, prego.
Qual è l'evoluzione dell'idronefrosi congenita e quale potrebbe essere il consiglio?
Professore.
Dunque, allora, bisogna intendersi su idronefrosi congenita, nel senso che la idronefrosi congenita riguarda i neonati e i bambini molto piccoli, proprio perché è un qualcosa che nel corso della gravidanza può svilupparsi. Ci sono varie cure e ci sono varie discussioni sulla utilità di curarla molto precocemente anche in utero. Spesso viene chiamata però congenita nell'adulto una forma di ostruzione delle vie urinarie, dell'uretere o del bacinetto, che sicuramente si è formata nella vita intrauterina, cioè durante la gravidanza, e che si è manifestata molti anni dopo nell'adulto. Questa è una definizione impropria di idronefrosi congenita.
Edoardo da Milano, di 60 anni, chiede: per poter essere sottoposto a trapianto renale un paziente quali caratteristiche deve avere?
Beh, diciamo che una persona che è in dialisi, che è in buona salute, tutti possono fare un trapianto di rene, anche oltre i 70 anni, l'età non è più un limite in sé. Ci sono 3 fattori che limitano il successo del trapianto di rene, che sono i danni del cuore, le infezioni e i tumori. Queste 3 cose devono essere accuratamente vagliate prima di indicare la possibilità di fare un trapianto di rene. Se una persona, per esempio, ha una malattia coronarica, deve essere sottoposta al trattamento angioplastica o bypass prima di affrontare il programma di trapianto di rene.
Ovvio.
Ma poi dopo lo può fare.
Certo. Anna da Crotone, di 71 anni, in linea per lei. Prego, signor Anna.
Esistono cure mediche al posto della dialisi?
Al posto purtroppo no. Nel senso, cioè, che se è arrivato il momento di fare la dialisi, quindi quando la funzione renale è inferiore all'8%, allora bisogna fare la dialisi, perché la dialisi è un po' come una protesi quando mancano i denti, è un qualcosa che serve a sostituire una funzione che manca. Le cure mediche ci sono prima, e cioè bisogna fare attenzione, perché quando i reni funzionano poco e male, molte cure possono innanzitutto rallentarne il peggioramento e in alcuni casi abbiamo visto anche una regressione, cioè che un rene che funzionava al 30% con delle cure è andato al 40%, a volte il 45%.
Giovanni da Sondrio, di 61 anni, domanda: con quali valori di creatinina bisogna iniziare la dialisi?
Beh, più che i valori di creatinina ci riferiamo ai valori della clearance, cioè della depurazione che i reni sono ancora in grado di effettuare. Questo, come tutti sanno, è intorno al 8-10%. La creatinina nel sangue purtroppo non è un indicatore molto fedele, perché per esempio può essere normale fino a quando si è perso oltre il 50% della funzione renale. Quindi bisogna fare quello che si chiama la clearance, cioè con la raccolta delle urine di 24 ore, oppure con dei programmini che al computer consentono di misurare questa funzione renale corrispondente a quella creatinina.
Maria Rosa da Pescara, di 56 anni, prego.
Professore, quali sono i danni dell'eccesso di creatinina? Quali segnali di allarme? Grazie.
Ecco,
allora, i danni dell'eccesso di creatinina nessuno, nel senso che la creatinina in sé non fa male. Avere la creatinina alta significa avere i reni che non funzionano bene e che quindi non riescono a eliminare nelle urine una quantità sufficiente di creatinina che si accumula nel sangue, e noi sfruttiamo questo accumulo per misurare quanto funzionano i reni. Quindi se la creatinina è molto alta in sé non è un pericolo dovuto alla creatinina, ma semplicemente ci dobbiamo preoccupare che i reni non stanno funzionando.
Gina da Enna, di 42 anni. Per un trapianto renale è preferibile utilizzare un organo proveniente da un parente o quello prelevato da un donatore qualsiasi vivente?
Bene, noi sappiamo che essere consanguinei è un enorme vantaggio, cioè i reni di una persona consanguinea che dona ad un parente hanno un successo superiore al 98%, e ancora di più se questo avviene prima di cominciare la dialisi, cioè senza fare nessuna seduta di dialisi. Una persona che ha un donatore dovrebbe proporsi per un trapianto di rene da vivente. Il non consanguineo, cioè per esempio il marito o la moglie, possono donare i reni, e anche in questo caso il successo è molto molto elevato, perché la donazione di reni da viventi è di gran lunga superiore come successo rispetto alla donazione da cadavere.
Vanna da Novara, di 58 anni. Signora.
Oh, buongiorno, io vorrei sapere se si dona un rene a un familiare, dopo si vive normalmente? Grazie.
Professore.
Sì, a un familiare sicuramente, anche se non è un familiare, non solo si vive normalmente. Ormai ci sono molti articoli che hanno dimostrato che chi ha donato un rene ha una qualità di vita e una salute in generale molto superiore rispetto alla popolazione generale. È chiaro che c'è una ragione, queste persone sono state selezionate per essere in buona salute e soprattutto sono seguite molto accuratamente negli anni. Comunque queste stanno molto meglio della popolazione generale.
La signora Maria Sole da Viterbo, 41 anni, prego.
Professore, in caso di tonsillite da streptococco viridans c'è il rischio di complicazioni a livello renale?
Professore, è abbastanza diffusa questa come questione.
Come domanda?
Sì.
Sì, perché in realtà ci sono due streptococchi. Uno che può dare la cosiddetta glomerulonefrite acuta, ma questo è uno streptococco beta emolitico, mentre invece il streptococco viridans, che è uno streptococco alfa emolitico, non agisce direttamente producendo un danno renale, può eventualmente in alcuni casi più gravi e più seri dare quella che si chiama un'endocardite, cioè un'infezione del cuore, la quale a sua volta può disseminare nel rene questa infezione, e questo avviene quando ci sono delle alterazioni delle valvole cardiache o se c'è una malattia del cuore o soprattutto se c'è una immunodepressione. Le persone per esempio che fanno la chemioterapia per i tumori, che hanno una risposta immunitaria ridotta, purtroppo sono più suscettibili di infezione da streptococco viridans.
Olga da Venezia, di 59 anni, ha sentito dire che è possibile fare la dialisi anche a casa. In quali casi? Come funziona, le domanda?
Beh, la dialisi a casa è possibile tanto nella forma di emodialisi, cioè la depurazione del sangue, c'è cioè una macchina che può essere installata a casa dopo un corso di apprendimento, ma la più diffusa dialisi a domicilio è la dialisi peritoneale, cioè una dialisi che consiste appunto in una specie di lavaggio dell'intestino che ciascuno può fare dormendo per esempio la notte, cioè una macchinetta che noi diamo dall'ospedale a casa,
e una persona si collega con questa macchinetta, la quale provvede lei durante tutta la notte a fare i lavaggi, e uno a quel punto è libero durante il giorno di muoversi o di viaggiare portandosi dietro questa macchinetta. Pronto?
Professore, Marcello da Como, di 44 anni, fino a che età è possibile donare il rene, le domanda?
Beh, la donazione del rene è subordinata solo al fatto che ci sia una funzione renale normale e una condizione di salute generale buona, quindi non ci sono dei limiti assoluti. Se una persona anche a 70 anni si trova in condizioni di poter affrontare una donazione d'organo, non c'è un limite di età in sé. Bisogna vedere quali sono le condizioni di salute.
Antonio da Napoli, di 78 anni, in linea per lei. Prego, Antonio.
Pronto?
Sì.
Pronto, professore?
Sì, buongiorno.
Pronto?
Sì, Antonio, la sentiamo.
La sentiamo.
Posso?
Prego.
Allora, io ho 78 anni, sono diabetico.
Sì, la sento. Sì.
Dunque, pronto?
Allora, il signor Antonio, 12 Posto? Anni fa, ha avuto l'epatite C, ha fatto l'estrazione del liquido ascitico, le transaminasi risultano normali. Voleva sapere, si può misurare la funzionalità dei reni e in che modo? Esiste un tipo di acqua che protegge i reni?
Allora, un'acqua che protegge i reni purtroppo ancora non esiste. L'epatite C può causare anche una malattia renale, oltre a quella che viene prodotta dal diabete. È importante curare l'epatite C, adesso abbiamo molti farmaci e è possibile liberarsi dell'epatite C con questi farmaci. In particolare, quando noi pensiamo ad un trapianto di rene, la persona deve essere curata prima contro l'epatite C, proprio perché in quel caso potrebbe affrontare il trapianto di rene dopo essersi sbarazzato appunto del virus.
Lucio da Rimini, di 42 anni, vuole sapere, l'insufficienza renale può provocare l'impotenza?
Nel corso dell'insufficienza renale spesso c'è una malattia vascolare diffusa, cioè l'aterosclerosi è più attiva nelle persone che hanno insufficienza renale. Siccome spesso l'impotenza è collegata con un deficit di flusso di sangue, e nell'insufficienza renale ci può essere questo problema. Un altro inconveniente è spesso legato ai farmaci che si usano per l'ipertensione arteriosa, che possono favorire questo disturbo, però ci sono delle cure in tutti e due i casi.
Luciano da Siracusa, di 60 anni, il rene destro ha formazioni cistiche 12x5 mm, il rene sinistro 6 mm, molto dubbio per formazione precalcolistica. Di cosa si tratta? Quali problemi potrei avere in futuro, le domanda?
Allora, ci sono molte persone che hanno delle cisti e a queste persone consigliamo di lasciarle lì dove stanno, cioè non c'è bisogno di toccarle, di rimuoverle, a meno che appunto non ci siano delle infezioni ricorrenti di queste cisti. E il fatto che abbia dei calcoli o stia cominciando a formare dei calcoli, questo va studiato approfonditamente, perché se ha tendenza a formare calcoli, in alcuni casi si può fare una prevenzione specifica di questi.
Adesso in linea c'è la signora Emilia, chiama da Chieti, ha 50 anni. Emilia, prego.
Buongiorno.
A lei.
Volevo sapere se il tè è vero che previene le malattie renali.
Ah, beh, questa è una questione molto discussa, però non c'è nessuna prova, purtroppo, signora, che il tè prevenga le malattie renali. Ci sono stati molti studi, ma ancora nessuno ha potuto dimostrare con certezza questo effetto, se non per il fatto che in genere chi beve tè beve molto e quindi aiuta il rene con un apporto di liquidi, cosa che è necessaria in sé a prescindere dal tè.
Alessio da Pisa, quali sono le cure più efficaci in caso di cisti renale semplice?
Le cisti renali semplici possono rimanere lì al loro posto, non c'è bisogno di toccarle. Ci sono in alcuni casi delle cisti che crescono moltissimo, al punto che impediscono lo spostamento del diaframma e la respirazione, allora in questo caso può essere giustificato. In altri casi, per esempio rari, sono molto dolorose e anche in quel caso è possibile ridurle aspirando la cisti e quindi rimuovendo il liquido, che però si può in alcuni casi riformare.
Carlo da Torino, 67 anni. Prego, Carlo.
Buongiorno professore, io ho fatto tutti gli esami, sono in cura con litio dal 2004, ho fatto tutti gli esami, sono nella norma, eccetto la creatinina 24 ore che è a 190.
Allora guardi, 190 penso che sia 1,90, e cioè il valore della creatinina che indica una funzione renale ridotta, e allora in questo caso bisogna studiare perché la funzione renale è ridotta. Il litio effettivamente in alcuni casi può dare
dei danni renali, però non è detto che sia solamente colpa del litio. In ogni caso è utile fare con un nefrologo un controllo della funzione renale, magari facendo una raccolta dell'urina di 24 ore e misurando la cosiddetta clearance della creatinina. La creatinina da sola nel sangue è poco utile.
Maddalena da Firenze, 39 anni, chi ha un solo rene deve sempre bere 2 litri d'acqua al giorno, chiede?
Sì.
Cosimo da Lecce, in linea per lei, prego.
Grazie.
Se il pepe che si usa in cucina fa male ai reni?
Il pepe no. Se poi si usano tante altre cose, per esempio il sale, quello sì, fa male, perché il sale fa aumentare la pressione e la pressione alta fa sicuramente molto male ai reni.
Guglielmo da Palermo, di 62 anni, domanda: secondo lei non sarebbe il caso di sottoporre o suggerire ai soggetti a rischio, diabetici e ipertesi, la necessità di uno screening renale annuale al fine di rilevare un'insufficienza renale cronica?
Beh, direi non solo loro, tutti dovremmo fare dei controlli annuali della creatinina, che è appunto quell'indicatore della funzione renale, della presenza di albumina o di proteine nelle urine, che indica un'infiammazione dei reni, e queste cose ci permettono anche nei diabetici e anche negli ipertesi di stimare se c'è danno e se questo danno ha prodotto una riduzione della funzione renale, cioè una insufficienza renale. E purtroppo la consuetudine a fare questi controlli non è diffusa come in altri paesi. In Italia dovremmo cercare di ricordarlo più spesso, anche perché il 10% della popolazione sembra essere affetto da malattie renali, quindi sono tante persone che molto spesso non sanno neanche di averle.
Magda da Potenza soffre di insufficienza renale ed è anemica. Quale dieta le consiglia?
Bene, la dieta è quella comunque che si consiglia nelle insufficienze renali, cioè una dieta non troppo ricca di proteine, perché le proteine, per così dire, affaticano il rene. Il vero problema è che il rene produce una sostanza che si chiama eritropoietina, e questa sostanza chiaramente quando manca bisogna somministrarla dall'esterno. Questa è la sostanza che fa crescere i globuli rossi, quindi se c'è un'insufficienza renale verosimilmente manca l'eritropoietina e quindi bisogna somministrarla dall'esterno. È una prescrizione un po' più complessa, ma che si può fare regolarmente. I nefrologi e gli ematologi possono farla.
Adesso c'è in linea la signora Maria Giovanna, chiama da Roma per il marito che ha 83 anni. Prego.
Buongiorno professore, grazie per la risposta. Mio marito è in dialisi da 9 anni. Desideravo sapere se dopo 9 anni si può causare l'ischemia addominale.
Professore.
La insufficienza renale favorisce un'accelerazione dell'arteriosclerosi e quindi un po' per l'età e un po' per l'insufficienza renale il rischio effettivamente di danno vascolare e quindi di ischemia intestinale è un po' più elevato nelle persone che sono in dialisi, soprattutto se non sono giovanissime.
Osvaldo da Lucca, 59 anni, chiede quali alimenti possono favorire l'insorgenza delle malattie renali. Siamo in chiusura, velocissimo, professore.
Ma ci sono per esempio alcuni funghi che sono dannosi anche per il rene e in genere un abuso di sale e di proteine, giusto per quanto riguarda l'alimentazione generica, possono affaticare i reni nel tempo.
Allora ringraziamo il professor Salvatore Di Giulio, che è direttore del Dipartimento dei Trapianti nell'ospedale San Camillo Forlanini Spallanzani di Roma, e grazie anche a Antonello Piergentili per la collaborazione tecnica. Ricordiamo agli ascoltatori che giovedì 14 marzo è la giornata mondiale del rene. In 50 piazze italiane saranno praticati accertamenti diagnostici gratuiti organizzati dalla Società Italiana di Nefrologia in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Invece l'appuntamento con Pronto Salute resta per domani alle 11.40 circa e parleremo ancora di dialisi, malattie renali e trapianti. Per le domande il numero verde è sempre 886 12 43, attivo dalle 8.30 alle 10.30. Da Viviana Verbaro un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rai Radio 1.